alla conoscenza e all'insegnamento della teologia. E il secondo, invece, il secondo elemento viene dalla funzione che esercito attualmente, quindi dal punto di vista di una pubblicazione di un periodico diocesano e delle emittenti diocesane in genere. Bene, valutando queste due dimensioni, io per prima cosa voglio concordare con quanto è stato detto circa la situazione attuale, dicendo sì, ci sono tanti problemi attualmente, problemi anche drammatici, però possiamo consentire, e qui citiamo Coele, che il mondo è sempre stato difficile. Non ci sono delle epoche felici alle spalle. E Coele, appunto, che dice che non c'è niente di nuovo sotto il sole, dice pure che è da stolti rimpiangere il passato, perché il passato che noi ricordiamo così come lo ricordiamo non è mai esistito. Anche ieri c'erano grossi problemi, sono diversi, ma c'erano. D'altra parte, la prospettiva biblica indica pure però un'altra dimensione che credo molto importante e che probabilmente era in sottofondo a quanto abbiamo sentito. La dimensione biblica cita un evento fondamentale, che è la liberazione esodica, e poi traccia un percorso in divenire. E questo percorso in divenire è contrassegnato da una continua rivisitazione della speranza, che ha fisionomie diverse a seconda dei tempi. Quindi non è indifferente nell'investire verso una direzione la situazione in cui si vive. Quindi noi abbiamo la speranza in una terra promessa, la speranza gettata su un re, la speranza di un ritorno, la speranza nella legge e fino alla speranza di una liberazione che deve ancora avvenire, che poi diventa speranza definitiva assunta in Dio. Ma la fede e la speranza in Dio non sono mai staccati dall'esperienza concreta di quello che è sperabile, anche nel vissuto quotidiano, anche nella dimensione singolare e collettiva di questo popolo. Come però viene vissuta la speranza? Mai semplicemente inventata, con un aggancio e una radice in quello che è stato. Quindi l'evento fondatore, che è un evento storico di liberazione, diventa ermeneutica, in capacità chiave di lettura di quello che sarà e di quello che si potrà essere. Quindi in una sintesi pressoché invidiabile, ma che diventa stimolo per il lettore, c'è la memoria del passato che aiuta a interpretare il presente e lancia verso il futuro, perché proprio l'evento fondatore dice che un futuro è possibile. Questo è un primo round di impressioni. Un secondo aspetto riguarda il compito della politica che qui veniva citata. Una politica che viene richiamata in causa per costruire una sicurezza che non sia peraltro matrice di insicurezza, come è stato detto, e tuttavia una politica che va corretta, cioè nessuno più può mettere in onda una politica che sia ideologica. Sappiamo bene che è finita l'epoca delle ideologie del XIX e XX secolo, quando il sole dell'avvenire sembrava illuminare quasi meccanicamente lo sviluppo del futuro. Questa politica è una politica idolatrica, direbbe la Bibbia. Sarebbe più messianica del Messia, perché risolverebbe tutto e sempre, senza ombra di dubbio. Invece la prospettiva che si vuole offrire, mi pare, e che si deve offrire, che la circostanza storica, compresa la politica nel suo senso più nobile, nel suo esercizio più quotidiano, dovrebbe essere invece un'opportunità. La politica è uno strumento, è un metodo, è una pista di lavoro, non è lo scopo. Lo scopo è la costruzione di un mondo che sia domani un poco più buono, migliore di oggi. Quindi si ridimensiona lo scopo della politica e tuttavia recupera anche la sua attualità, perché diventa uno strumento con il quale poter condurre avanti la nostra società. Una terza gamma, io la vedo, di osservazioni, la vedo nel rapporto con l'istituzione. L'istituzione in genere, in qualsiasi campo, è stata ricordata la Costituzione, che è l'emblema dell'istituzione, cioè di ciò che sta a fondamento e che sta nel tempo. Noi abbiamo oggi, e si potrebbe analizzare, una psicologia collettiva nemica delle istituzioni, reattiva, perché l'istituzione risulta insufficiente, antipatica, obsoleta, qualsiasi, oppure accettatrice, non democratica. Si pensa ad esempio alle reazioni ecclesiali di fronte ad alcuni componenti, ad alcune figure dell'istituzione ecclesiastica. Nessuno è amico del magistero ecclesiastico, neanche all'interno della Chiesa. E da fuori addirittura si contesta questa pretesa di intervenire sulla vita e sulle scelte. Bene, l'istituzione, oserei dire, è respinta, e tuttavia l'istituzione è necessaria. Se vogliamo essere onesti, tutto ciò che deve essere tramandato, che vogliamo consegnare al futuro e che abbiamo ricevuto dal passato, è fatto nel momento in cui si raccoglie un'istituzione. Il passato solo nella forma di istituzione può essere consegnato al presente e poi al futuro. Quindi l'istituzione è necessaria perché consente la trasmissione, anche la trasmissione dei valori. Boicottare tutto e ricominciare da capo, demolire, come se si ricominciasse da zero oggi, è sciocco ed è illusorio, non porta da nessuna parte. Anche perché noi stessi siamo già frutto di un deposito di istituzioni. Quindi sarebbe probabilmente da puntare a una riapertura all'istituzione per correggere proprio quell'improvvisazione un po' facilona, un po' arbitraria che spesso la fine di certe istituzioni ha prodotto. Voglio fare un esempio, ma è puramente un esempio, quindi mi si perdoni. Per tradizione le istituzioni politiche, i partiti, sono nati dal basso, cioè prima si vivevano determinate pulsioni, determinati fermenti, movimenti, che poi diventavano istituzione e in questo modo potevano essere codificati ed essere consegnati a tutti, al futuro, agli anni a venire, ai figli, a chi si voleva. Se era nato si potevano conoscere. Oggi, nell'ultimo tempo, abbiamo assistito alla nascita di molti fermenti politici, non dal basso ma dall'alto, cioè è come se si fosse voluto azzerare il repertorio precedente per dire ricominciamo tutto da capo, quindi inventiamo dei partiti nuovi. Che cosa è successo? Che questi partiti nuovi possiamo valutare se siano stati effettivamente capaci di traghettare la memoria di ieri nel modo più significativo verso un oggi e verso il futuro. Non si può quindi ignorare, e oserei dire non si deve ignorare e boicottare l'istituzione, perché si rischia appunto non la creatività ma piuttosto la rapsodicità, il fare secondo il proprio umore e non secondo una prospettiva consapevole e adulta rispettosa della comunità. Si citavano le situazioni nuove di oggi, il tempo odierno come carico di particolari paure o possibilità, forse più paure che possibilità nella prospettiva della ricezione comune. Certamente siamo in una situazione non diversa dagli altri tempi, come dicevo prima, perché è fatta di vari elementi conflittuali e tuttavia questi elementi sono nuovi. E la novità, lo sappiamo sempre, che è sempre ambivalente, la novità è allettante e nello stesso tempo la novità fa paura. La situazione attuale, se posso citare un testo di un sociologo contemporaneo, è l'epoca, si dice, delle passioni tristi, cioè le paure prevalgono sulle prospettive per la prima volta, e questo forse è il dato più clamoroso, non si ha speranza lunga, speranza nel futuro. Come vivere questo impatto con le zone a rischio e con la novità? Io penso che il termine novità non debba essere tradotto necessariamente in conflitto, ma piuttosto col termine di sfida. La sfida, diversamente dal conflitto, non mira a uccidere l'altro nel senso del confronto, ma proprio nel confronto rende opportunità quello che è nuovo, quindi non un handicap ma un'opportunità, uno slancio verso il futuro. Quindi non demonizzare l'altro, qualsiasi sia l'altro, sia all'interno della Chiesa sia fuori, rende possibile trasformare la novità, la contrapposizione, il conflitto anche in un'opportunità di futuro. Mi riferisco invece alla situazione di contrapposizione pressoché mortale, quando il conflitto è solo conflitto e mira alla distruzione dell'altro, alla situazione che abbiamo vissuto nell'inverno e primavera scorsi. Ricorderete che eravamo in una lunga campagna elettorale. La lunga campagna elettorale ha visto una serrata contrapposizione, direi al massimo dell'ostilità, perché nell'occasione elettorale ogni schieramento mirava alla sconfitta non solo, ma alla distruzione dell'altro. Io non ricordo di aver mai sentito tanti insulti reciproci come nell'ultima campagna elettorale, insulti alle persone, insulti alle singole iniziative. In questa circostanza, se notate, lo schieramento a cui si apparteneva, e ve lo posso testimoniare dal punto di vista da cui ho visto questa realtà, prevaleva anche sulla comune fede. Le persone potevano frequentare la stessa chiesa e la stessa messa, ma erano nemici mortali se si entrava nel campo dell'opinione politica. La comunione ecclesiale è stata mangiata da questa contrapposizione. Viene questo il conflitto che vuole uccidere l'altro. I migliori tempi politici, allora pensiamo proprio all'epoca della Costituzione, era quando le diversità anche conflittuali c'erano, ma tuttavia c'era un territorio consapevole di incontro e di confronto. Quindi questo esige anche l'elasticità dell'istituzione, che è capace di far dialogare senza rinnegare se stessa, cioè non si può far finta di non avere identità, ma nell'identità consapevole si ha spazio per l'accoglienza dell'altro. Da quanto detto accolgo qualche puntualizzazione dal punto di vista della trasmissione educativa. Io ho insegnato per molti anni, quindi questa prospettiva mi suggestiona alquanto. Una dimensione che sento molto importante è il fatto che si debba non solo vivere ma trasmettere nelle varie formule e nelle varie situazioni, perché si educa non soltanto in famiglia e non solo a scuola, si debba vivere questo, scegliere, quindi scegliere e insegnare a scegliere di stare nel mondo. Stare nel mondo è la nostra condizione, però può essere anche solo subita, quindi ci si rassegna a stare nel mondo. A me sembra che sia tempo di recuperare la scelta di stare nel mondo, quindi di assumere la realtà per quello che è. E la realtà è complessa, non è mai semplice e non si può ridurre a semplificazioni perché sono sciocche o banali. Oppure generano le fughe, fughe verso l'edonismo, il piacere, fughe anche nel misticismo. Ci sono pericolosissime forme di religiosità che serpeggiano nella nostra convivenza e che non aiutano né la fede né la convivenza sociale e la comunione delle persone del nostro tempo. Quindi assumere la complessità con consapevolezza vuol dire essere intelligenti, e noi siamo, mi pare, piuttosto succubi invece dell'emozionalità. Non è tempo in cui si ami l'intelligenza, la chiarezza del confronto e l'approfondimento delle idee. Lo studio serrato, fermo, duro non è di moda. Si insegue la suggestione, lo sappiamo tutti, che è più convincente, più facile, più attraente, e allora andiamo là dove ci porta il cuore, tanto per essere in linea con un'autrice contemporanea. Ma andare là dove ci porta il cuore non è molto propositivo, né aiuta a camminare e non consente atti educativi, perché le emozioni sono tipicamente individuali. Allora, l'intelligenza che porta ad assumere la realtà, e questo è un atto concreto di speranza. perché assumere la realtà come problema vuol dire porsi nell'atteggiamento di cercare una soluzione. Quando un'intelligenza dice questo è un problema e lo indica, vuol dire che si mette alla ricerca per uscire dal problema. Identificare un problema spinge a cercare una soluzione, è inevitabile. Se il problema non viene invece denominato, quindi non c'è un atto di intelligenza, non si mette in moto la ricerca. Allora, individuare il problema, porre una domanda, questo è già un investimento concreto di speranza. Prospettare il futuro vuol dire nel problema prendere lezione dal passato, quindi avere memoria, non dimenticare, recuperare, e da questo per prospettarsi in avanti. Questa è speranza concreta esercitata. A mo' di slogan, io mi permetto di dire che anche dal punto di vista dell'esperienza ecclesiale non si può ritrovare una speranza infinita e nell'infinito se non si esercita una speranza finita. Perché se non abbiamo un ABC concreto dello sperare quotidiano, non possiamo pensare che le nostre attuali generazioni possano sperare in un Dio, perché non conoscono appunto la grammatica della speranza, non sono capaci di sperare. Allora, oserei anche puntare sulla necessità, e lo enuncio solo, di una cultura della responsabilità. Prima si diceva che i singoli vivono come dramma personale quello che è invece problema collettivo. Io qualche volta ho la sensazione contraria, che si dica è sempre colpa del fenomeno attuale, della società, di questo e di quello, mentre viene grandemente oscurata la responsabilità personale. Non si dice mai questo è problema mio, sono stato io, è colpa mia. Esiste anche il codice della responsabilità personale. Dov'è? Come ultima cosa, mi ci confronto proprio in questi giorni, pensandoci seriamente, su questo ho scritto l'ultimo fondo di Voce del Popolo, l'editoriale della settimana. Tutti i fatti accaduti a Brescia, è vero, sono connessi con tante circostanze, ma c'è anche un dato che non possiamo ignorare. Se non siamo sciocchi o ottimisti in un modo così a livello di armoni o cose simili, la società, il mondo ha perennemente, permanentemente delle esperienze anche traumatizzanti di male. Il male esiste, possiamo dimenticarlo, far finta di poterci programmare una società dell'oggi e del domani come se dipendesse da noi tutto. Io credo di no.
Molto volentieri, Presidente Provinciale delle Alpi sa quanto interesse gli abbia sempre manifestato nei confronti di questa iniziativa, che secondo me rappresenta una novità, seppure a livello di semina, in una condizione nella quale passato che abbiamo alle spalle dal punto di vista della presenza civile e politica ci sembra una logica così schiacciante sul futuro. Però detto questo, confesso anche un qualche imbarazzo, cioè, la ragione Campanelli la condivido, la prescrivo. Dopodiché che mi rimane un banale sermoncino, ecco. La prima volta che entrai in Senato nel 72, il Senato era ancora frequentato da grandi personaggi delle antiche generazioni. Io diventai molto amico, sono a Milano, di un vecchio popolare che si chiamava Attilio Piccioni. Mi ricordo che un giorno Piccioni arrivava nell'aula del Senato, era molto vecchio, i familiari lo depositavano in Senato, immagino, mi tirarono la sera. Allora, di mattina io arrivavo col treno della notte ed ero la prima persona che incontrava nel salone centrale del Senato. Come mi vedeva da lontano, Leggevano di ragione cosa ha fatto l'Atalanta, e tutte le volte gli spiegavo, guardi che non sono di Bergamo, sono di Brescia, sì che noi abbiamo pensato un team. Il giorno attraversava diagonalmente l'aula del Senato un giorno e si vede sotto uno che stava parlando, io mi avvicino e mi dice, ma questo cosa dice? Sta dicendo così e così. E lui mi dice, sì, quello che dice lo capisco, ma cosa vuole? Ecco. Il problema che ho io è di intendere che cosa vuole questo vostro incontro, che cosa è quello che ne ricaverete per l'interiore. E naturalmente, siccome non pretendo di essere io il ricavero, ho solo il problema di capire se ne riesce molto brevemente, di aggiungere qualche considerazione sulla Francia nella relazione di Campedelli che possa eventualmente servire a chi avrà il compito di definire alla fine il meglio di ciò che è entrato, quello che è utile per il domani. Ora, io credo che non è una semplice di stile, una cosa suggestiva la metafora del scopo. Sulla quale mi pare che un bel libro che vale le punti. È già una buona partenza, secondo me. Non esiste un tempo buono o cattivo, esiste un buono e cattivo atteggiamento. Potrei dirlo in un'altra maniera, c'è un racconto che Borges dedica ad un vero supposto antenato, il quale, scrive Borges, visse come tutti gli uomini in tempi terribili. È così, ma questa osservazione secondo me non è futile, solo che avvertiamo che questo è uno dei problemi che abbiamo nel nostro presente con riferimento alla possibilità della nostra speranza, perché questo è un tempo nel quale la consapevolezza storica si va affievolendo, sparisce sull'orizzonte. E questo accade tra l'altro quasi per un paradosso, perché abbandonano il valore dell'esperienza storica, gli eredi delle grandi ideologie che hanno preteso niente meno che la storia di dettarla, di dire essi qual era la strada del progresso dell'umanità. E di fronte alle macerie di quelle esperienze se ne rifrangono, ma credo che a questo punto non sarebbe male che i cristiani, il loro impegno politico, la loro presenza civile, si ricordassero che la dimensione della storicità appartiene radicalmente alla nostra ispirazione, alla nostra religione, alla religione storica. Il tempo della nostra religione non è un tempo circolare, non è il tempo dei greci o degli orientali, è un tragitto, è la parola della speranza, oltretutto la possiamo declinare solo per questa ragione qui. Ho sempre pensato che se c'è un talento che la nostra modestia possiamo offrire, l'esperienza civile, nelle dimensioni che riguardano la nostra responsabilità, è questa cosa. Il cristianesimo insegna agli uomini che la storia ha un senso. Fuori di lì la storia è soltanto l'urlo e il furore del racconto del falso di Shakespeare. Ebbene, a me pare che su questo terreno così disertato, ripeto, da altre alimentari esperienze, dovremmo noi attestarci meglio, anche perché, mi pare che leggeva da ultimo, vorrebbe dire, insomma, la stessa parola della speranza diventa qualcosa di afferrabile e non di indefinito e di vago solo se ne riconosciamo la finitudine, ma la estiamo anche nella concretezza del nostro agire. Questo è il primo punto. Secondo punto, e questo è quello, è la proposta più decisa che vorrei proporvi, e che è aiutata da quella centralità della riflessione sulla Costituzione che Campedelli ci ha proposto. La Costituzione, tra l'altro, ha ragione, è Mauro. Ed è un omaggio postumo a Meuccio Ruini, presidente della Commissione 75, che istruì la prima redazione della Carta, il quale, quando portò il prodotto di quella istruttoria dell'assemblea, disse appunto così: abbiamo voluto scrivere una Costituzione semplice e chiara perché tutti potessero leggerla. Si riferiva ad un paese nel quale la quota di analfabeti era molto elevata. Ebbene, che vuol dire allora riconoscere nella Costituzione, riscattata nel più recente referendum, un punto di riferimento forte? A mio avviso vuol dire, vedete, io mi sono lasciato coinvolgere, a caso ormai vecchio, intanto devono andare a fare testimonianza per spaventa parte spesso in questa vicenda referendaria. E guardate, ne ho ricavato alla fine, leggendo anche i risultati, qualche considerazione confortante. Guardando il risultato della città, quantomeno della città, ho visto che il referendum passava negando la riforma per un pelo, ma passava così, e che questo risultato referendario si discostava, sia pure non con consistenza infinita, dal risultato politico delle elezioni recenti. Che vuol dire, questa è la mia interpretazione, che quella divisione che riguarda anche il mondo cattolico bresciano, che diventa a livello politico, come si veniva ricordato un momento fa, così esasperato, così conflittuale, lì non ha ripetuto quel confine così rigido. E la cosa mi ha interessato non tanto per il risultato in sé, perché mi pareva di capire che lì allora si era di nuovo resa consapevole l'intelligenza e la cultura cattolica anche a Brescia dalla circostanza che quella Costituzione è più nostra che di altri. È sì, certo, un grande compromesso. Se leggete l'articolo 2 della Costituzione vedete, direi quasi icasticamente, il segno del compromesso, nel linguaggio proprio. È richiamata da cittadino, la persona e il lavoratore. Sembra quasi di rivedere lì quello che toccava alla tradizione liberale, quello che toccava la tradizione cattolica, quello che toccava la tradizione di sinistra, ma non in una elencazione chiusa, ma invece in una sintesi innovativa rispetto al punto di partenza. E allora devo dire, credo che nessuno possa immaginare che lo dica in termini politici in qualche senso, ma anche ripensando alle circostanze referendarie, come dire, di una qualche amarezza, considerando che la Chiesa istituzione non abbia ritenuto in quella circostanza di dire questa parola. Non si tratta di partigiani, ma di prendere parte. Si limitò la cena a spiegare che era nostro dovere andare a votare nel premio. Peccato che un anno fa si è spiegato la cena molto dovere non andarci, e quindi credo che su questo terreno occorre anche il coraggio di una interlocuzione da parte degli altri. Io ho aperto un silenzio assordante su tante questioni da parte del mondo cattolico laico, e ha invece un compito di dialogo, certo di obbedienza, ma anche di invenzione sul terreno dell'esercizio. Perché la Costituzione? Perché la Costituzione allora introduce un discorso, anche questo secondo me controverso, discutibile, ma nel quale io troverei, ecco, uno dei punti sui quali la presenza di questa cultura, di questa tradizione, ha bisogno e il dovere di riassumere il proprio corpo. Parlo della questione dello Stato, una questione disertata ancora una volta da quelle tradizioni che addirittura pensarono uno Stato totale e totalitario, il monismo giuridico di quelle tradizioni. Certo che facciamo fatica noi, con il passato e la cultura che abbiamo alle spalle, a prendere cura dello Stato in questo momento. quella pagina di Moro Bellissimo, nella quale la nuova vita, io lo so che lo Stato, dice lui, non questo o quello Stato, ma lo Stato, nella sua essenzialità concettuale, è un qualcosa rispetto al quale il cattolico esercita necessariamente un sospetto, un pregiudizio, il sospetto di una volontà di intrusione nella intimità della nostra coscienza. E tuttavia Moro esorta i cattolici a credere che lo Stato, aggiungeva naturalmente lo Stato democratico, e diceva lui lo Stato del valore umano, non è questa intrusione, è nient'altro che l'ordine e la regola della società. Perché questo mi pare un grande problema, ne abbiamo discusso anche penosamente, perché non dico anche nei nostri giorni cristiani, dico molto rapidamente con riferimento ai fatti atroci, potete ricordare, sulla forma, non è che non è successo niente, è successo qualcosa. Per ragione della dottoressa Boldini è successo in maniera così traumatica, provocatoria. Abbiamo incontrato il male. Anche questo credo andrebbe messo in conto in una cultura sulla quale qualche volta mi sembra che anche noi siamo abbastanza corrivi, arresi. C'è tale un'enfasi intorno alla cultura della vita che poi trova un riscontro speculare e rovesciato in questo spreco di vita. Come accade tutto questo? Questa volontà di distinguere, di ostacolare la finitudine, così che guardiamo agli eventi, ai fatti, agli spazi della nostra quotidianità senza più pietas, pensando di misericordia che ti consente di essere insieme orgogliosi della nostra potenzialità umana, tuttavia consapevoli della malignità che si annida nella condizione umana, ma ripeto, intorno a questi fatti quali si è inevitabilmente parlato, ricordava Cantarelli, anche speculazioni abbastanza sono inevitabili. È stato interrogato anche da qualche giornalista. A qualcuno di questi qui ho detto, sentite, tra gli effetti collaterali di questi eventi atroci, per fortuna non il più cruento, c'è anche il fatto, siamo costretti a dirvi stupidaggini per rispondere a vostre domande. Forse una riflessione accurata su queste questioni non andrebbe fatta nel momento della tempesta, piuttosto lì vorrebbe il silenzio, ma certamente una questione esce fuori, perché tutti quanti abbiamo detto, quelli che hanno reagito naturalmente con pacatezza e con responsabilità a questi fatti, immaginando che questo tema della immigrazione non è un tema congiunturale, ma è né più né meno che la struttura del nostro futuro, il tema della integrazione. Però quando dici così ti chiedi, ma integrarsi in che cosa? In che tipo di società questi qui devono integrarsi? Qual è la solidità della società che noi gli offriamo chiedendogli di integrarsi? C'è questa cosa qui? A me non pare. Meno tanto che il pluralismo delle culture, il pluralismo sociale, che tuttavia è un requisito della democrazia, una buona cosa della democrazia, però viene oggi vissuto in maniera così esattamente fratturata. Insomma, Bauman l'ha detto, l'abbiamo detto tutti ormai, la società liquida, tutto quello che volete voi, ma le cose stanno così. E dobbiamo sapere, tra l'altro, che nessuno ha le ricette in tasca, che non ci sono soluzioni facili, che anzi molte esperienze alle quali giustamente dobbiamo guardare anche noi hanno fallito, quantomeno non stanno realizzando quello che speravano essere la soluzione del problema. Guardate il tema dell'integrazione alla francese, la laicità dello Stato come dogma, come regola alla quale conformarsi, ma guardate anche l'esperienza inglese. Amartya Sen, credo che giustamente in questi giorni, sul tema della multiculturalità osservava un grande rischio e qualche danno che già si provoca. Una multiculturalità non intesa più perché sembra che non ci si riesca come accordo delle culture, ma come solitudine conflittuale delle culture. Per cui può accadere che in Inghilterra i cittadini di cittadinanza inglese di religione islamica si arrabattino a mettere le bombe sui treni oppure a cercare di far saltare degli aerei. Quindi questo problema ce l'abbiamo. Ed allora qual è, ripeto, l'elemento di solidità intorno al quale faticosamente costruire questa interazione? Certo, gli strumenti, i luoghi, le sedi li conosciamo, e tra l'altro Sorelli lì la formulazione ha ragione, abbiamo preso anni precedenti alle spalle una tradizione che non è qualcosa di marginale, qualcosa di significativo. Forse se riuscissimo meno a commemorare e di più alimentare questa tradizione sarebbe anche meglio, ma è esattamente, credo, la ragione per la quale anche voi state qui. Anche la brescianità, insomma, se la negassimo meno da tifosi e più da persone intelligenti con una certa sprezzatura. Io notavo in questi giorni che il giornale di Brescia, da un lato, secondo me, interveniva su questi fatti qualche volta non con la misura necessaria, non riferisco tanto a un bel editoriale di persona parlare. Ma poi, leggendo i giornali nazionali, allora reagiva e protestava perché diceva no, ma voi scherzate, Brescia non è proprio. Cioè, un atteggiamento, ripeto, reattivo che non ha molta rilevanza. Dicevo lo Stato. E lo dico in un momento nel quale invece lo Stato è sempre quasi una condizione reietta. Non lo vuole più nessuno. Intendiamoci, alcune cose oggettivamente non lo vogliono, questo è il problema. Perché sarebbe difficile negare che la storia degli stati nazionali, così come li abbiamo conosciuti in due secoli, non c'è più. Guardate, sarebbe anche interessante cominciare a rilevare che quegli stati nazionali di quei due secoli si sono quasi da loro suicidati in Europa. Perché è stata la seconda guerra mondiale, addirittura la seconda guerra mondiale, in sostanza ha scritto la parola fine agli stati del nazionalismo, agli stati della guerra. Abbiamo guadagnato la nostra generazione 50-60 anni di pace europea, tuttavia abbiamo anche perduto una centralità che prima c'era e non c'è più. Comunque con la globalizzazione i conti li dobbiamo fare, ed è chiaro che il dentro fuori, i confini eccetera sono ormai un dato di stabilità, ed uno dei grandi temi, dei grandi problemi della democrazia moderna è esattamente questo: gli strumenti, le istituzioni, i poteri della democrazia moderna sono stati sempre tutti pensati dentro i confini nazionali. Ormai le competizioni della tecnica e dell'economia, quelle che la politica dovrebbe regolare secondo un principio di speranza e di equità, sono dislocate nella grande dimensione transnazionale, e dunque la politica non ce la fa a regolare la loro competizione, il loro conflitto, secondo un principio umano ed equo. E quindi non vi è dubbio che l'idea di una dimensione politica meno inadeguata rispetto alla lunghezza di questi processi va pensata, va attuata, ed è chiaro che allora vuol dire che la grande intuizione dell'unità politica europea, non per caso pensata da tre grandi democrati cristiani europei, è direi la più rassicurante idea del secolo che abbiamo alle spalle e del secolo che è appena cominciato. Vorremmo tra l'altro ricordarci di come sono andate. Si chiedevano gli uomini di quella generazione, che erano gli uomini che avevano conosciuto i 50 anni del Novecento, due guerre mondiali, il metodo di rivoluzione, tutta la serie di tecnologici, come poteva cambiare la storia della secolare guerra civile europea. E io penso che, proprio perché erano dei cristiani, intuirono che la chiave risolutiva consisteva nel riconoscere che le diversità non sono un ingombro, ma sono una ricchezza. Che le diversità non si vogliono giocare nella curva di una reciproca distruzione, ma nel gesto di un reciproco riconoscimento. quel sogno che guardava al passato oggi è carico anche del futuro, perché ripeto, offre la possibilità di una dimensione politica meno inadeguata rispetto alle lunghezze nelle quali i processi che riguardano la politica di suoi non si e direi, non mi sentirei assolutamente di intonare e parlare intorno al fatto che ci accendiamo tutto l'esito dell'ONU ad assumere una grande responsabilità, però vorrei anche dire che insomma è un fatto positivo saltare con tutta la fatica che ho qualcosa di europeo rispetto a meno patriottico si riesce a funzionare. E la certa è ricordare a un vecchio come me che in qualche misura, sia pure pallida, viene ripagata così anche l'ultima malinconia di Gasparri Moretti, l'ultima lettera che scrive la segretaria della nuova campagna riguarda la CE, la comunità europea di difesa, e proprio i francesi in prigione stavano tutto sommato sabotando, perché l'idea di De Gasperi e dei suoi colleghi europeisti allora era che la strada sarebbe cominciata dalla politica, poi accade che è cominciata l'economia con qualche battaglia anche lì, ma oggi, ripeto, ricostruiamo, recuperiamo la sede, il ruolo della politica europea. Ed ecco allora torno al tema dello Stato. Noi abbiamo vissuto e spesso condiviso, perché intendiamo, stiamo parlando di un personaggio della commedia che non merita poi particolari omaggi. Stiamo parlando di un personaggio arruffato, spesso cinico, incompetente, afflitto da colesterolo burocratico, da inefficienza, e però quindi che subisce ormai da 10-15 anni questa parte anche dalle file dell'intelligenza cattolica, non infondatamente. Più mercato e meno Stato. Questo ci diceva la cultura liberale di Verista. Rispetto a questo governo non è proposto un emendamento. Più Stato nello Stato. Non burocrazia, ma regola, efficienza, autorevolezza, semplicità, partecipazione. Più mercato, meno mercato, non monopoli competenti ma concorrenti. Se possibile, meno mercato nello Stato, perché questo era semmai la patologia che ci ha afflitto e ci ha portato anche alla decadenza. Ma oggi altri amici ripetono più società, meno Stato. Perché mai dovremmo ragionare secondo queste coppie mettendole sul piano di una contraddizione piuttosto che di una relazione? Perché mai lo Stato democratico dovrebbe diminuire la freschezza e la ricchezza dell'autonomia sociale e non invece ordinarla ed aiutarla a risolvere il conflitto che inevitabilmente nel sociale si determina? A me pare che questa sia una bussola pertanto rudimentale via conclusa rispetto ad un tragitto che ci riguarda e che dicevamo dei tempi terribili del tempo buono e cattivo. Io credo che non dovremmo avere timore a dire però che insomma molte idee ricevute non ci servono più, purtroppo le cose stanno così sul piano giuridico, costituzionale, stanno così sul piano economico e tuttavia anche lì c'è davvero ragione di arrendersi ad una vulgata nei più confronti della nostra cultura, non per aggiustamenti, ma per una incompatibilità di fondo a sempre eccepito. Parlo anche del nostro no profit, di questi problemi così complessi, di questi orizzonti, tra l'altro così, per tanti aspetti significativi, intorno ai quali si ragiona, eccetera. Ma l'idea di un non profit, di un'economia civile che sia davvero Una delle gambe sulle quali si regge lo sviluppo della relazione umana sul sistema economico, davvero la possiamo ancorare al principio del liberismo tradizionale, vuol dire a largo punto. Lo ricordate? Quando scrive in una pagina famosissima: il nostro benessere non dipende dalla benevolenza del macellaio, del fornaio, del birraio, ma dipende dalla capacità del birraio, del fornaio, eccetera, di fare gli affari suoi, di farli bene. Cioè l'idea che una buona condotta privata ridonda, riverbera in vantaggi pubblici. Io credo che, se vogliamo inglesi per inglesi, la nostra lettura più interessante era un'altra, quella di Chesterton, un autore che nella giovinezza della nazione ha letto, un umorista interessante, scritto. C'è una parte di Chesterton che è interessante, perché Chesterton dice a un certo punto: se tu devi andare da una fitta camera per affittare una camera, non chiedergli subito il costo dell'affitto della camera, chiedigli cosa pensa sulle grandi idee generali, cosa pensa della libertà, della giustizia, della guerra, della pace, perché il prezzo della camera dipenderà da quelli di lui. L'idea cioè che la relazione è intrinseca, che non c'è un primo e un dopo. Oggi sembra di capire che l'economia è la prima e la politica per esempio è la prima. È giusto così? Non credo. Tantomeno lo crederei da parte dei cattolici, i quali sono stati vittoriosi e resistenti contro uno Stato etico, e non vorrei che oggi si inginocchiasse davanti agli altari del mercato etico. Lo Stato come il mercato sono evidenze storiche, sono condizioni storiche, e sono buone e cattive a seconda di quello che mettiamo dentro la nostra storia, la nostra storia. Io dicevo lo Stato. Recuperare l'idea che lo Stato sia pure in quella condizione assolutamente nuova, nuova anche sotto il profilo del welfare, eccetera, eccetera, non ci stancheremo mai di ricordarci che la nazione keynesiana è la nostra, anche lei, eccetera, eccetera, ma contiene tuttavia una funzione che non dovremmo mortificare, ma dovremmo invece arricchire ed alimentare. Ed è lo Stato appunto della Costituzione. Perché poi alla fine, quando parliamo di speranza, dobbiamo anche intendere su che cosa speriamo. Oggi, secondo me, le nostre speranze sono spesso infondate, proprio perché lo tipo di inizio non fanno i conti con la dimensione storica. Viviamo quasi in un presente che occupa tutto, che occupa il passato, che sopravvive con il futuro di se stesso, e che occupa il futuro come negazione. Da loro ci parlochiamo con degli idoli, con degli artefatti. Non è forse vero che nei confronti di questo grande discorso intorno alla nostra identità non abbiamo anche noi, insieme a noi, anzi davanti a noi, qualche volta, nel presunto scontro di civiltà, degli arci che ci chiamano con la nostra religione al servizio civile, nello scontro di civiltà per la difesa della nostra identità, della nostra identità italiana, della nostra identità europea. Non si tratta di litigare, intendiamoci, buone parole, da qualsiasi parte vengono, sono bene accette. Ci sono però, allora, che cosa è? È un bellissimo libro, che a me faccio molto suggestivo, non è che inventa cose, ma le riassume. Quando si domanda che cos'è l'identità europea, cos'è il futuro dell'Europa, non immagina un'identità già fatta, ma un'identità che si fa e legge nell'Europa, guardate bene, soprattutto interessante, nell'Europa di Roma, neanche nell'Europa della Chiesa, nell'Europa romana, legge un presentimento di questa dinamica identità. Cioè, Roma, la potenza di Roma, era tuttavia una potenza alla sua maniera unica. I romani sapevano che non avevano inventato niente, tranne il diritto. che è però, voi sapete, un'invenzione secondaria, relativa. Guardavano ai greci, che quelli sì avevano inventato la filosofia e la tecnica, e quindi accettavano la loro secondarietà culturale. E poi questo autore si riferisce alla dimensione religiosa, al cristianesimo, e vede anche nella vicenda del cristianesimo questa assunzione umile di secondarietà. Non è Maometto che quando arriva dice quello che c'era prima non c'è più. Il Nuovo Testamento dichiara che viene dopo il Primo Testamento. Questa assunzione di secondarietà, questo rapporto di figliolanza. E questa stupenda invenzione, ispirazione. Vedete un po' si paragonate queste due grandi religioni monoteiste. Io credo che aiuto la tradizione dello stesso, poi non è che risolvi il problema, lo enunci, che il concetto stesso della laicità è tutto lì nel Vangelo, tanto è Cesare perché è Cesare e a Dio perché è di Dio. Secondo me dovremmo anche leggerlo bene, però veramente guardate a Cesare. Si può dire che abbiamo degli impegni con noi stessi una volta risultata. Quindi la religione cristiana separa quello che il fondamentalismo islamico invece unisce. E invece unisce quello che l'Islam separa. Separa il divino dall'umano, tant'è che noi sappiamo che si arrabbiano se qualcuno immagina fastidio di congetturare la figura di Allah. Mentre invece il cristianesimo unisce la divinità umanità nella incarnazione di Cristo. Non sono teologico, quelli di fermo, ma dico però che sono, si anche un orizzonte di comprensione anche della nostra identità, della nostra versione, che sono di straordinario interesse e credo, anche fedele. In tutto questo possiamo raffigurare anche sulla dimensione, sulla misura della città. È una riflessione di questa, insomma, a me pare, spero, che, siccome ho letto sui giornali in questi giorni, devo dirlo, anche al di là delle stupidaggini, appunto, delle ripetizioni di forma di maniera, anche però riflessione da parte di quelle che oggi in comune sono minoranza politica, che a mio avviso dicono di un crescere, insomma, di consapevolezza che non si può più essere mercanti di paura, speculare gli uni contro gli altri per accattare due voti quando poi la somma sarebbe zero, una perdita per tutti quanti. Che facendo da un lato una ricognizione attenta di quello che di buono e di tanto abbiamo, però si va avanti per capire quello che ci manca, quello che va corretto, ci manca società, invece ci manca città. Diceva Campanelli delle indagini del Libro, quando ero sindaco qualche anno fa anche a Brescia, dico numeri non sofisticati, ricordo che io le indagini della nostra filosofia dicono così, che se le famiglie le dividiamo in classe, la famiglia tradizionale, due genitori e due figli nel primo porto, ma subito dopo 28.000 famiglie bresciane hanno fatto una persona sola. Spesso donna, spesso anziana, spesso divorziata, spesso separata, spesso vero. Che vuol dire che dobbiamo anche smettere di parlare della famiglia, come dire, in termini assertivi, definendola sempre come una forza, come un valore, quando spesso invece è un problema a suo modo. Soprattutto il problema che abbiamo è la relazione, come rifacciamo comunità. Anche qui secondo me non ci appropriamo ovviamente di nulla che non sia un poco nostro, un poco più nostro, se ricordiamo che il nostro non è un comunitarismo chiuso ed esclusivo, ma noi leggiamo questa parola dire, in termini aperti, in termini di relazione, la parola comunità, poi deriva la parola latina comunitas, una parola che a sua volta contiene un'altra parola latina, la parola unus, che vuol dire dono. Ma vuol dire, guardate bene, come è complicato, insomma, vuol dire anche ufficio. Quindi la comunità non è una geografia, è un dono, una relazione ed è anche una responsabilità. È su questo che ho voluto dire. Io credo che sulla traccia di quella speranza, che ripeto, non è per nulla al tramonto, non è per nulla una parola da tenere da espungere, non si può trovare, che anzi, sia pur nell'aumento del rischio, alimenta invece ulteriorità. Ebbene, per questo aspetto dobbiamo capire in che modo appunto cerchiamo di raggiungere una speranza senza esclusione, una speranza a dimensione umana. Sapendo, ripeto, tutte le crepe, i crepati che stanno davanti, il tema è già stato evocato, non soltanto, un tema poco imbarazzante per la cultura democratica moderna, la sua razionalità è questo. E per due secoli la democrazia la persona la trovava e la rendeva cittadino. E dopo è in discussione l'antropologia, cioè in discussione di cosa è la persona. E noi siamo maritaniani in questo, abbiamo sempre avvertito, badate, che la politica deve girare all'arco delle domande ultime. Tutte le volte che ho tentato di farlo, lì ho fatto pasticce, misfatte. Ma si dà il caso che purtroppo per noi, invece la politica oggi è tirata per i capelli anche ad occuparsi di queste domande. Quale sarà domani, già oggi, la relazione tra democrazia e scienza, per esempio? Chi decide? Per chiudere questa parentesi, dicevo, gli strumenti che ci portano verso un approdo che sia quello che ci accade. Ho sempre immaginato che la speranza non è un luogo, ecco, si arriva lì, è di più l'idea di un viaggio, ed è di più il viaggio piuttosto che la meta. Una bella frase del Camus quando legge Machiavelli e dice il fine giustifica i mezzi. Lui dice, ma se il fine giustifica i mezzi, chi giustificherà il fine? È su questo terreno che noi siamo di giocare, sul terreno della responsabilità. Io credo che il tema della responsabilità esiga né più né meno una rilettura, un ripensamento, una reinterpretazione. Noi non dovremmo fare fatica, soprattutto è vero, della parola della libertà. Una parola oggi estremamente enfatizzata, quasi come un primo tra quale tutto il resto di beni. Amici miei, stanno in un partito nel quale io non so la ragione, che c'è scritto lì che democrazia è libertà, e invece io ho sempre pensato che la democrazia non è soltanto libertà. Se non giungiamo a credere che nella parola della libertà c'è già lì dentro anche la parola della responsabilità, allora la parola della libertà rischia di essere da un lato l'abito del forte e dall'altro l'illusione del debole. Non vi pare che in questi anni questa enfasi dell'individuo, della soggettività, sia quasi la distimolazione della debolezza? Si dice che il capitalismo è nato dalla parola protestante ed è il frutto più alto della rivendicazione della soggettività, ma oggi non c'è una sorta di contrappasso, di nemesi. È vero o non è vero che i nostri stili, i nostri modi di vestire, di mangiare, eccetera, sono dettati da poteri sempre più lontani, sempre meno controllati, che la comunicazione in qualche modo agisce per noi quotidianamente e noi non siamo in grado di avere un rapporto equilibrato con tutto questo? Mi chiedo scusa, vi dico cosa da un lato viene suggerito, dall'altro non correlate chiaramente tra loro, ma spero però di non aver fatto perdere tempo. Io sono molto contento di ascoltare di me, so che è una fatica terribile, ma è importante. Convinto come sono che la politica non nascerà fuori dalla politica, nascerà da fuori, ma avevo bisogno di politica. Sono leggermente in disaccordo con Valeria Bordini, la politica non è solo un metodo, è visione, è sicurezza, come ti veniva detto in quella relazione che abbiamo ascoltato. Ed è anche speranza. Non c'è nessuna ragione al mondo per la quale dei cristiani avrebbero l'obbligo o la voglia di impegnarsi nella politica se non immaginassero che la politica ha un contenuto di valore umano. Lo dico ancora una volta evocando Aldo Moro. Nell'esito di Aldo Moro la parola della liberazione è una parola chiave, essenziale. Immaginava che nel suo limite, nella sua modestia, il compito della politica fosse di partecipare a questo immane processo di liberazione umana, a questa storia di speranza che altro non è che la umanizzazione della vita umana.